E oggi, continuando un po' sulla falsa riga dell'ultimo periodo, proviamo a continuare un po' i passaggi che ci portano all'antipsichiatria e a parlare di autodifesa antipsichiatrica. Per farlo, prima di tutto vorrei lanciare questo contributo che già l'ultima volta avevamo lanciato a proposito di una raccolta di racconti di persone che in questo momento si trovano recluse in strutture psichiatriche. E quindi adesso, per questo minuto e mezzo, lascio lo spazio a Luigi che ci parla di questa iniziativa, e a tra pochissimo.
Antipsichiatrica. Hai una storia di psichiatria da raccontare? Scrivi e invia alla Assemblea Rete Antipsichiatrica. Aderiamo all'invito di una persona che si trova in una condizione di reclusione psichiatrica. Mettiamo quindi a disposizione i nostri indirizzi di posta elettronica con l'intento di raccogliere interventi, testimonianze, racconti, scritti e narrazioni di coloro che si trovano reclusi in strutture psichiatriche chiuse. Quali servizi psichiatrici di diagnosi e cura, SPDC, residenze per l'esecuzione della misura di sicurezza, REMS, articolazioni per la tutela della salute mentale, ATSM, o strutture psichiatriche residenziali. L'obiettivo principale dell'iniziativa è dare voce a chi non ce l'ha, riuscendo possibilmente a mettere in relazione tra loro e mettersi in relazione con quanti sono reclusi all'interno dei sistemi psichiatrici chiusi, ma anche, non secondario, rendere pubbliche le testimonianze, pur con il consenso del recluso e rispettando l'anonimato. Le testimonianze e gli interventi saranno resi pubblici attraverso una pubblicazione quanto più possibile periodica. Rete, Assemblea Rete Antipsichiatrica. Per informazioni e invio di testimonianze, l'indirizzo di posta elettronica è assembleaantipsichiatrica@inventati.org oppure antipsichiatriapisa@inventati.org. Il sito internet è https://assemblea-rete-antipsichiatrica.noblogs.org. Hai una storia di psichiatria da raccontare? Scrivila e inviala alla Assemblea Rete Antipsichiatrica.
E quindi ringraziamo Luigi e la Rete Antipsichiatrica per questo contributo e vi ricordiamo appunto di questa possibilità, quindi insomma fatevi sentire.
E già, allora scrivete all'Assemblea Antipsichiatrica, ma scrivete anche al 346-667-3263. E ci troverete caldi e vibranti ad ascoltare le vostre storie. Tornando ad oggi, invece, di che parliamo?
Oggi proviamo un po' a partire per raccontare e provare a capire e comprendere che cosa si intende per amministrazione e amministratore di sostegno. Su queste vibes 80s un po' funky electro. E come si diceva, dato che nell'ultimo periodo su Ricongiunzione abbiamo parlato spesso del rapporto tra psichiatria e detenzione di qualsiasi tipo, che sia carceraria, che sia psichiatrica, oggi proviamo a fare un focus su un'altra figura che è centrale, importante, per capire questo rapporto e l'apparato di controllo biopolitico che a volte attraversa le persone che sono state psichiatrizzate. questa figura di cui parliamo oggi non è una figura che in realtà riguarda solo persone che stanno all'interno delle strutture psichiatriche, ma anche persone che per altre ragioni di salute, di anzianità e altre questioni possono appunto essere coinvolte. Però diciamo che oggi cerchiamo di fare un focus sull'amministrazione di sostegno che riguarda persone psichiatrizzate. E iniziamo subito cercando di capire che cosa si intende con amministrazione di sostegno. Leggendo sulla pagina del Ministero della Giustizia, quindi con la loro formalità, possiamo leggere che l'amministratore di sostegno è una figura istituita per quelle persone che per effetto di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica si trovano nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. E ovviamente quindi sotto questo cappello possiamo riunire diverse persone, sia persone che hanno una sofferenza psichiatrica, quindi hanno una diagnosi di un disturbo psichiatrico, ma anche persone che per esempio hanno qualche difficoltà cognitiva, magari per un discorso di anzianità, di deterioramento cognitivo, di lesione cerebrale o magari una patologia che in un momento della vita è molto intensa. Infatti il Ministero della Giustizia specifica che è una condizione che riguarda anziani, disabili, ma anche alcolisti, tossicodipendenti, persone detenute, malati terminali che possono ottenere anche in previsione di una propria eventuale futura incapacità che il giudice tutelare nomini una persona che abbia cura alla loro persona e del loro patrimonio. Teniamo molto bene a mente questa parentesi sul patrimonio che poi più avanti riprenderemo. Infatti se già il Ministero della Giustizia pone un accento su patrimonio è sicuramente perché un aspetto molto importante da tenere in considerazione quando si parla di amministratore di sostegno.
Sì, anche perché storicamente la psichiatria è sempre stata mischiata con questioni come dire patrimoniali e di eredità. Molto spesso, soprattutto nei manicomi e negli ospedali psichiatrici di una volta, ci finivano persone che venivano in qualche modo escluse dall'eredità familiare e quindi è sempre stata la psichiatria un mezzo anche per determinare chi era degno di succedere finanziariamente all'interno della famiglia e chi no.
Sì, infatti poi vedremo anche più avanti insomma che ad alcune testimonianze ma anche dalle chiacchiere che abbiamo fatto con alcune persone viene fuori che molto spesso le persone che sono appunto hanno questo amministratore di sostegno sono persone che magari hanno un patrimonio in gestione, quindi è improbabile che persone che per esempio non hanno una casa e non hanno un patrimonio vengano amministrate da questi amministratori. La legge a cui si fa riferimento quando si parla di amministratore di sostegno è la legge numero 6 del 9 gennaio 2004, quindi una legge anche abbastanza recente che è stata inserita nel codice civile e appunto disciplina le misure di protezione dei soggetti privi o in tutto o in parte di autonomia, prevedendo la figura dell'amministratore di sostegno. Secondo il Ministero della Giustizia, la legge è stata introdotta per aiutare il beneficiario, cioè la persona che richiede l'amministratore di sostegno o alla quale viene dato un amministratore di sostegno, a realizzare pienamente i diritti sanciti dalla Costituzione. Quindi, in teoria, per quanto poi sia problematico lo stato paternalista, dovrebbe essere una figura che tutela i diritti della persona. L'intento della legge era quindi cercare di produrre un sistema flessibile ed articolato che potesse in qualche modo proteggere i soggetti affetti da disturbi non così gravi da dar luogo all'interdizione, che è un altro passaggio legale che vediamo tra pochissimo, consentendo alla persona di autodeterminarsi nell'ambito dei rapporti personali e patrimoniali. Quindi sostanzialmente l'amministratore di sostegno è una nuova figura che nel 2004 viene prodotta per cercare di rendere più facile, secondo appunto il Ministero della Giustizia, la vita alle persone che si trovano in uno stato di sofferenza o disabilità psicofisica.
Quindi questo è uno strumento giuridico che in qualche modo differisce dall'interdizione vera e propria, giusto?
Sì, esattamente. Infatti l'interdizione è una condizione giuridico-medica, perché si interseca anche con l'aspetto medico, molto più grave, cioè che viene data a una persona che, secondo il giudice di tutela, soffre di una condizione molto più disabilità psicofisica maggiore. Infatti l'interdizione rimane adottabile adesso, quindi dopo l'introduzione della figura dell'amministratore di sostegno, solo quando gli interessi dell'incapace non possono essere adeguatamente tutelati con l'istituto dell'amministrazione di sostegno. Quindi che cosa vuol dire? Che in un caso iniziale, quando il giudice di tutela valuta che non c'è una capacità di agire da parte della persona, viene dato un amministratore di sostegno, e solo nel caso in cui sia dimostrato da perizie mediche e perizie giuridiche che la persona stia in uno stato molto grave, viene data l'interdizione. Infatti si legge proprio nella legge dell'amministratore di sostegno che, cioè per l'amministrazione di sostegno, che differiscono queste due condizioni, quindi l'interdizione e l'amministrazione di sostegno, nel fatto che l'amministrazione di sostegno riguarda una tutela e una minor limitazione della capacità di agire. Le persone che sono interessate sono prive in tutto e in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni di vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente. Quindi sostanzialmente l'interdizione è una procedura molto più complicata che limita maggiormente la libertà della persona coinvolta. Ma apriamo per un attimo una piccola parentesi su alcune terminologie tecnico-giuridiche che secondo me sono interessanti, perché in qualche modo vanno a toccare anche altre condizioni che riguardano il confine tra la detenzione, la psichiatria e la biomedicina, e che quindi possono esserci utili anche in altre puntate di Ricongiunzione. In particolare faccio riferimento alla capacità giuridica, la capacità di agire e la capacità di intendere e volere, che sono tre condizioni che sono definite dal sistema giuridico e anche dalla Costituzione di questo Stato, che in qualche modo delimitano alcuni aspetti della vita delle persone che sono valutate come in una grave difficoltà di stare nel mondo presente, e quindi che hanno bisogno di alcune tutele maggiori o minori o di un controllo maggiore. Detto in parole povere, sostanzialmente sono dei termini giuridici che in qualche modo giustificano pratiche molto invadenti, come quella del trattamento sanitario obbligatorio o dell'amministrazione di sostegno o dell'interdizione. Infatti, per capacità giuridica si intende quella capacità di diritto, ed è l'attitudine di essere titolare sostanzialmente di un diritto, di un dovere, che è sostanzialmente una condizione che riguarda tutte le persone in qualsiasi momento della loro vita, dal momento della nascita. la capacità di agire, che consiste nella possibilità di compiere alcuni a tutti gli atti giuridici ritenuti validi dall'ordinamento, cioè l'attitudine a creare, modificare, estinguere validamente rapporti giuridici. Detto in maniere più semplici, sono tutte quelle condizioni in qualche modo giuridiche che riguardano le persone una volta che hanno compiuto la maggiore età. Alla capacità di agire è estremamente connessa la capacità di intendere e volere, quindi sostanzialmente la capacità del soggetto in esame da parte dell'apparato giuridico di intendere e volere, quindi della sua capacità di agire in una maniera consapevole. Quindi la capacità di agire nel mondo e la capacità di intendere e volere sono estremamente interconnesse, ed è proprio, diciamo, in questo preciso punto che interviene l'amministrazione di sostegno, l'interdizione e l'inabilitazione, che è, diciamo, un punto medio tra l'amministrazione di sostegno, che è un po' meno grave, e l'interdizione, che è, diciamo, una condizione estrema di limitazione della capacità di agire, appunto, nel mondo. Diciamo che per riuscire a capire meglio di cosa si tratta quando si parla di questa scala di interdizione, invalidazione, amministrazione di sostegno, è un po' come se fossero tre patenti diverse che legittimano o no una persona a stare nel mondo. Quindi ci sono delle cose che può fare o delle cose che non può fare. Sono tre però dispositivi giuridici che in qualche modo, appunto, limitano l'accesso e la libertà di queste persone a atti giuridici, al loro patrimonio o ad eventuali atti di compravendita, piuttosto che la possibilità di avere anche un semplice bancomat per fare la spesa. Per quanto ritiene il Ministero della Giustizia, l'amministrazione di sostegno in teoria non prevede l'amputazione indiscriminata delle facoltà e delle libertà della persona, ma un intervento mirato, calibrato cioè sulle effettive esigenze del soggetto debole. A differenza dell'inabilitazione, l'amministrazione di sostegno non comporta una protezione dal solo punto di vista patrimoniale, ma anche dal punto di vista personale. E quindi sostanzialmente quello che ci tiene a sottolineare questa legge, appunto, sull'amministrazione di sostegno, è che l'amministratore di sostegno dovrebbe proporre e scegliere la collocazione abitativa del beneficiario, elaborarne il progetto di vita ed esprimere il consenso informato ai trattamenti diagnostici o terapeutici della persona interessata. Quindi mi sembra abbastanza chiaro che l'intervento dell'amministratore di sostegno su la persona appunto che viene definita beneficiario, ma sostanzialmente sulla persona che, di cui la libertà viene limitata, è abbastanza importante, perché si parla appunto di possibilità di sostituire proprio le veci di questa persona, quindi di firmare al suo posto, di decidere per trattamenti, per diagnosi, per progetti di vita e anche dove questa persona possa o non possa vivere. A questo punto è anche importante capire chi è che può richiedere l'amministratore di sostegno, cioè quale persona può effettivamente chiedere al giudice tutelare, che è la figura che poi fa avviare questo processo, chi effettivamente può chiedere questa cosa. E lo può fare lo stesso beneficiario, quindi la persona che in qualche modo ha questo disagio, questa sofferenza nella propria vita, il coniuge, la persona stabilmente convivente, parenti, vabbè, entro il quarto grado, e gli affini entro il secondo, il tutore, il curatore, il pubblico ministero, ma anche i servizi sanitari e sociali pubblici e privati. Quindi è importante, anche se sono gli ultimi dell'elenco, ricordare che anche i servizi sanitari possono suggerire questa cosa al giudice tutelare, quindi anche eventuali persone che sono presenti all'interno del sistema sanitario nazionale possono consigliare di far partire questa procedura. Ovviamente poi si dovrà attendere i 60 giorni di decisione del giudice tutelare, però in ogni caso è importante farci conto, ecco, che non siamo, non solo le persone vicine al beneficiario possono attivare questa procedura. Per quanto riguarda la nomina dell'amministratore di sostegno, diciamo che questa procedura avviene nell'arco di 60 giorni da quando viene fatta la richiesta, appunto, da una di queste persone, e nel caso in cui il beneficiario o qualcun'altra volesse proporsi come amministratore di sostegno, deve fare una sorta di ricorso. C'è una modulistica che si trova anche sul sito dei compagni del collettivo Antonin Artaud, che potete vedere, c'è sia quella per fare il ricorso sia quella per fare la modifica. Quindi per evitare sostanzialmente che il giudice di tutela imponga un eventuale amministratore di sostegno senza passare da, diciamo, la famiglia o le persone più vicine. Ovviamente questa specifica l'ho fatta, anche se poi magari ne parlo tra un po', perché ovviamente il giudice di tutela ha la possibilità di decidere quale persona può essere l'amministratore di sostegno, e questo lo può fare anche in corso d'opera, e soprattutto la cosa che è più problematica e che va sottolineata e che dovremmo insomma capire come si potrebbe modificare è il fatto che nel caso in cui qualcuno che sta facendo l'amministratore di sostegno in qualche modo si opponga alle scelte delle istituzioni statali sulle pratiche che riguardano il beneficiario, il giudice di tutela può opporsi. Quindi sostanzialmente nel momento in cui voi siate amministratori o amministratrici di sostegno per una persona a voi vicina, potrebbe essere che nel momento in cui vi opponete molto ad alcune delle decisioni che vi sono imposte o gli sono imposte, il giudice di tutela ha il potere di cambiarvi. Ovviamente questo è un potere gigantesco messo nelle mani di una persona sola, che sappiamo che tra l'altro spesso poi fanno pure delle merdate, quindi sapere che esistono delle modulistiche per proporsi come amministratore di sostegno o modificarlo è estremamente importante. E vi ricordo quindi che sul sito di Antonin Artaud, collettivo Antipsi di Pisa, potete trovare la modulistica. Per quanto riguarda poi l'ultima parte di analisi circa l'amministrazione di sostegno, volevo parlarvi di quanto riguarda proprio l'effettiva nomina dell'amministratore di sostegno, che cosa c'è scritto nella procedura che avvia il giudice di tutela. Innanzitutto ovviamente ci sono le generalità della persona che dovrebbe beneficiarne e dell'amministratore di sostegno. C'è scritta la durata dell'incarico, che può anche essere a tempo indeterminato. Ricordiamoci che quando un amministratore di sostegno è nominato la carica dura almeno 10 anni. Poi troviamo scritto l'oggetto dell'incarico e gli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario, perché sostanzialmente quello che fa il giudice di tutela è elencare tutte quelle pratiche, quelle procedure giuridico-amministrative che l'amministratore di sostegno può firmare e elaborare senza coinvolgere il beneficiario. Poi troviamo gli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno, quindi di nuovo un'ulteriore specifica. Poi vabbè, i limiti di spesa di cui l'amministratore di sostegno può disporre prelevando somme dalla disponibilità della persona beneficiaria e la periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riportare informazioni al giudice di tutela, che in qualche modo dovrebbe vigilare sull'adoperato dell'amministratore di sostegno. L'ultima cosa che ci tengo a dire rispetto a questa parte più diciamo tecnica e che diciamo apre poi spazio alla critica che vorremmo provare a fare oggi rispetto alla figura dell'amministratore di sostegno, che comunque è una figura che limita la libertà della persona interessata, riguarda il fatto che l'amministratore di sostegno in alcuni casi che sono diciamo selezionati dal giudice di tutela non ha nemmeno il dovere di informare il beneficiario circa le operazioni che vengono fatte tra l'altro sul patrimonio, che sia di tipo immobiliare che sia di tipo finanziario del beneficiario. Quindi ovviamente si parla proprio anche in alcuni casi di un completo bypass della volontà di chi dovrebbe beneficiare di questo intervento.
Va bene, quindi insomma dopo questa attenta e accurata analisi dello strumento giuridico bisognerebbe anche un po' cominciare a mettere qualche mattoncino per costruire una critica di questo strumento.
Sì, assolutamente, perché ovviamente lo strumento è molto complesso, però è estremamente lacunoso nonostante sia stato prodotto una ventina di anni fa, e nelle lacune sappiamo che troppo spesso poi si insinuano anche
l'arbitrarietà
e degli opportunismi, l'arbitrarietà della giurisprudenza ai danni poi di persone che effettivamente magari non hanno effettivamente una incapacità di intendere e volere così spiccata. E diciamo che ci sono diversi casi in cui l'amministratore di sostegno subentra imponendo proprio la sua volontà, come dicevo poco fa, su il beneficiario. Quindi in qualche modo questa persona è in grado di sostituirsi a livello legale alla persona che dovrebbe decidere per il proprio percorso di cura, di salute e quello patrimoniale. E ci terrei a sottolineare che riguardano soprattutto riguardano molto quelli patrimoniali, ma riguardano anche il percorso di diagnosi e cura. Quindi nel momento in cui si tratti di una persona con un certo tipo di sofferenza psichiatrica, l'amministratore di sostegno può predisporre un trattamento sanitario volontario, quindi come se, cioè, che poi alla fine è un trattamento sanitario obbligatorio ovviamente, però di fatto essendo che l'amministratore può firmare al posto del beneficiario, E questo di fatto viene prodotto come un trattamento sanitario volontario, come se il beneficiario avesse firmato di sua volontà per farsi ricoverare in un reparto psichiatrico. Poi altri aspetti che sono assurdi di questo sistema è che in teoria nella legge è scritto diverse volte che l'amministratore di sostegno dovrebbe informare il beneficiario addirittura con un bilancio annuale di tutti i movimenti che sono stati fatti circa il suo patrimonio, ma ovviamente questa cosa, al di là del fatto che è molto facile insomma da aggirare come meccanismo, ma poi è chiaro che un giudice di tutela non avrà nessuna a parte che non avrà magari il tempo o l'interesse di prendere a cuore una situazione di una persona psichiatrizzata o con o con una grave malattia, ma poi sappiamo benissimo che non ha la capacità di vigilare per rendersi conto che effettivamente le cose siano andate come l'amministratore di sostegno riporta. E, tra l'altro poi diciamo, per provare a capire meglio come effettivamente questa esperienza dell'amministrazione di sostegno si configura all'interno della vita personale delle persone, ho provato a cercare un po' delle testimonianze, oppure chiedere a persone come si struttura poi nella realtà delle cose questo meccanismo, e ovviamente non ci voleva tanto per capirlo, però ovviamente è un meccanismo di limitazione della libertà personale, quindi è paragonabile, diciamo, a un prolungamento, a un arto esterno delle strutture psichiatriche carcerarie al di fuori delle quattro mura dell'ospedale o del carcere. Fa spesso riferimento, insomma, a condizioni di sofferenza, di controllo, di aumentato isolamento sociale, perché appunto poi l'amministratore di sostegno e il giudice di tutela possono imporre a queste persone di stare in determinate strutture, addirittura di non vedere alcune persone che possono essere più o meno vicine, perché questa cosa altrimenti potrebbe peggiorare la condizione di salute psicofisica della persona interessata. E poi di nuovo finiscono per essere completamente dipendenti appunto da questa figura, dall'amministratore di sostegno, che anche per le più semplici episodi della quotidianità, quindi non avendo il controllo per esempio sulla propria pensione, se si parla di una persona anziana, o sulla propria pensione di invalidità, o piuttosto che sui propri risparmi, le persone molto spesso non possono nemmeno accedere a delle piccole libertà quotidiane, come decidere di andare a fare la spesa o di andare a prendersi un caffè, perché appunto il denaro è gestito dall'amministratore di sostegno, che può dare tra l'altro molto spesso i soldi solo attraverso il contante, perché essendo che questa persona è stata il beneficiario è stato considerato come incapace di intendere volere, molto spesso non ha nemmeno più un account bancario, quindi non ha la possibilità nemmeno di avere una carta bancomat o qualsiasi tipo di moneta che possa spendere senza l'autorizzazione dell'amministratore di sostegno. Una critica un po' più, diciamo, strutturata che ho trovato cercando un po', e che anche Luigi, che ringrazio, che spero ci stia ascoltando, a cui mandiamo un abbraccio, mi ha consigliato, è quella fatta dall'associazione Diritti alla Follia, che diciamo negli ultimi anni si è occupata parecchio della figura dell'amministratore di sostegno. Leggendo dal loro sito, cioè vi leggo un po' dal loro sito, scusate. Scrivono così: a 18 anni dalla sua introduzione nel codice civile, la legge 6/2 del 2004 istituiva nella figura dell'amministratore di sostegno una forma di tutela giuridica più blanda ed elastica rispetto all'interdizione e all'inabilitazione. In realtà in moltissimi casi è diventato uno strumento attraverso il quale è possibile limitare fortemente la libertà e violare i diritti delle interessate e degli interessati, cosiddetti beneficiari. È infatti emerso nel corso degli anni, sia dagli organi di stampa che dalle testimonianze degli amministrati o dei loro familiari, un forte malcontento sull'operato di un numero sempre crescente di amministratori di sostegno. Capita raramente che la cronaca dia conto di queste vicende concesse all'istituto giuridico dell'amministratore di sostegno. Quando accade, perché purtroppo si sono verificati casi di mala gestione o comunque illeciti legati al patrimonio dell'amministrato. Purtroppo però non si tratta solo di questo. Forse in tanti non sanno che, nonostante la legge non preveda che l'amministratore di sostegno si sostituisca totalmente al beneficiario, questa è la tendenza che si è venuta ad instaurare. Spesso è l'amministratore di sostegno ad interfacciarsi con i servizi sanitari e o prestare al posto dell'amministrato il consenso informato alle cure ed effettuare le scelte al suo posto. Si assiste così, del tutto inconsapevoli, impreparati, non debitamente informati e o ascoltati, all'emanazione da parte dei giudici di tutela di decreti che conferiscono ampi poteri agli amministratori di sostegno, spesso estranei alla famiglia, in cui si prevede, oltre alla gestione del patrimonio, anche il consenso informato ai trattamenti sanitari, ai ricoveri, agli esami diagnostici, spesso in presenza di soggetti assolutamente capaci di esprimere un giudizio, parere, consenso o dissenso. L'utilizzo concreto dello strumento gestionale dell'istituto dell'amministrazione di sostegno si esprime spesso sotto forma di mera costrizione della persona sottoposta a tutela, sovente senza possibilità di replica, dato che questi quasi sempre i giudici tutelari si interfacciano esclusivamente con gli amministratori, i sanitari e i servizi sociali, escludendo anche i familiari quando definiti non collaboranti. Quest'ultima frase, che è un po' piena di subordinate, quindi forse non è molto chiara, in realtà è estremamente importante, perché ci ricorda appunto che nonostante quello che sancisce la fantomatica legge dello Stato, il giudice tutelare spesso si confronta solo con le persone che fanno parte del sistema sanitario nazionale, quindi nel momento in cui per esempio ha in carico una persona psichiatrizzata, diciamo che ascolta quelli che sono i feedback da parte del CSM della città di provenienza, in qualche modo per redare dei verbali che permettano alla struttura statale di continuare la procedura dell'amministrazione di sostegno. Quindi sostanzialmente non tengono in reale considerazione le posizioni del beneficiario, né tantomeno di quelli che appunto questa associazione da cui stiamo leggendo l'articolo chiamano familiari non collaboranti, quindi tutte le persone che in qualche modo si provano ad opporsi a delle limitazioni della libertà delle persone a loro vicine. Altro aspetto che sottolineano riguarda il fatto che la legge non offre la minima certezza giuridica sulla tipologia e il grado dell'infermità e dell'incapacità necessarie e sufficienti a limitare le libertà della persona, sottoponendo la vita di un qualsiasi soggetto fragile e i suoi beni ad un amministratore di sostegno che molto spesso si sostituirà alla volontà del soggetto, negandole così il diritto costituzionale ad autodeterminarsi nel rispetto delle leggi vigenti. Ecco, è ovvio che in questa parentesi la posizione di chi scrive è un po' più tendente al riformismo. Magari noi possiamo aggiungere un inciso che riguarda il fatto che in generale la psichiatria non è che gota di strumenti che riescono a classificare in modo così preciso la sofferenza o la non sofferenza di qualcuno o qualcuna, quindi diciamo che, e a volte nemmeno la medicina in generale, quindi diciamo che andrebbero proprio ripensate forse alle radici diverse strumenti di controllo e di cura che riguardano persone che magari soffrono di una grossa sofferenza psicofisica e non solo nel caso dell'amministrazione di sostegno. L'articolo continua dicendo che si rivela una certa ambiguità nella legge laddove il giudice tutelare competente può discrezionalmente, senza garanzie particolari, imporre un amministratore di sostegno diverso da quello scelto e predisegnato dallo stesso beneficiario. Giova ricordare inoltre che non sostituisce condizione necessaria per l'applicazione della misura dell'amministrazione di sostegno. Questo che cosa vuol dire? Sostanzialmente, detto in una maniera più semplice, che il rifiuto dell'interessato, dell'interessato interessata non preclude l'istituzione della protezione giuridica nei suoi confronti. Quindi se una persona si rifiuta e dice no, io non ho bisogno di un amministratore di sostegno, il giudice tutelare gli dice e sti cazzi e te lo pioppa. L'istituto dell'amministrazione di sostegno, continua l'articolo, può dare origine a veri e propri abusi che il giudice tutelare ha il potere e l'obbligo di impedire, verificando le relazioni periodiche degli amministratori, ma che nel concreto non ne ha il tempo né i mezzi e finisce per autorizzare o lasciar compiere anche operazioni quantomeno discutibili. La legge 6/2004 non può e non deve assumere connotati di ulteriore menomazione, limitazione personale e violenza psicologica nei confronti dei soggetti deboli e o delle loro famiglie, poiché non è con e con quello scopo che è stata istituita. Ecco, quindi dopo questa oretta in cui ormai siamo verso la fine di ricongiunzioni, abbiamo provato a spiegare che cos'è l'amministrazione di sostegno, insomma spero sia sufficientemente chiaro, ma vi consiglio insomma anche di, se è una questione che vi interessa, di googlare un po', e perché ci sono un sacco di cose. E anche per provare a un po' capire la complessità giuridica che riguarda questa condizione, perché purtroppo riguarda un sacco di persone. E vi ricordo soprattutto che sul sito dell'Antipsi di Antonin Artaud potete trovare la modulistica per intervenire nel caso in cui una persona a voi vicina si trovasse in questa situazione di limitazione della libertà. Ora vi lascio per qualche secondo, qualche anche forse un minuto o due, a questo album che Puk ha selezionato come sottofondo, che si chiama King Gizzard e Silver Cord, e quindi ci vediamo tra pochissimo. We'll be right back.
E allora siamo nuovamente in chiusura di questa puntata di Ricongiunzioni, ci risentiremo martedì prossimo, però noi prima vi vogliamo salutare con un contributo che abbiamo liberamente tratto, stagliozzato dalla fanzine Riappropriati della tua mente, che è liberamente scaricabile da anarchoqueernoblogs.org, che si chiama Discesa nella pazzia, un diario antipsichiatrico anarco-nichilista. E allora, insomma, ve lo leggiamo, ve ne leggiamo alcuni estratti, mentre vi salutiamo e ci risentiamo poi martedì prossimo. Ma intanto, discesa nella pazzia.
Sì, in realtà questo intervento è abbastanza lungo e quindi vi consiglio di andare a leggerlo per intero, però visto che abbiamo parlato di detenzione e psichiatria, ci tenevo a leggervene un passaggio. Inizia così: nel tempo che ho trascorso in questa prigione psichiatrica sono stato sottoposto a quella che viene chiamata vigilanza a quattro occhi. Significa che, essendo considerato a rischio di fare del male a me stesso, sono stato tenuto sotto osservazione dal personale 24 ore su 24. Due diversi infermieri mi hanno guardato cagare, dormire, piangere durante il sonno, consumare colazione, pranzo e cena. Mi veniva ordinato di prendere medicinali e un aiuto per il sonno tutti i giorni. Avevo una seduta terapeutica faccia a faccia una volta al giorno. Mi veniva concesso soltanto una telefonata di 15 minuti al giorno. Non mi era permesso in alcun modo di uscire. Mi venne detto di gettare l'ancora, perché l'istituto non aveva alcuna intenzione di farmi uscire nel giro di breve tempo. Tutte le ragioni per cui ero originariamente depresso passarono in secondo piano di fronte a questo nuovo spettacolo dell'orrore in cui mi ritrovavo. Tutto nel mio reparto dicevano che sarebbero uscito un giorno, nonostante venisse loro detto che non ce l'avrebbero mai fatta là fuori. Non potevo fare a meno di notare le incredibili somiglianze con una carcerazione in una prigione per criminali. Questa era una prigione. Più ascoltavo storie di tentate fughe, di violenta repressione fisica e di isolamento disperato, più mi rendevo conto che quello in cui vivevo non era un posto per stare meglio, né assomigliava a qualunque ospedale in cui fossi stato. Queste guardie carcerarie indossavano camici bianchi, imponevano l'ordine con la guerra chimica e con camicie di forza. Il buco era la stanza imbottita. Coloro che resistevano venivano atterrati sul pavimento, duro, causando loro tagli e lividi. E per lì le infermieri e il medico eravamo tutto soltanto da fascicoli o dei soggetti di cui separare e da umiliare. Eravamo nel loro mondo, adesso nelle loro regole.
E non vi sono prove che io sia guasto o che abbia un disturbo al cervello, anzi tutto suggerirebbe il contrario. Il mio stato emotivo è una risposta complessa all'ansia che sopraggiunge quando si riconosce la società per quello che è, una prigione che promuove se stessa come vita normale. E integrata all'interno di questa prigione si trova una rete di realtà modificate che materializzano la logica del controllo e del dominio. Schiavitù salariata, mascherata da produttività e responsabilità personale, sottomissione forzata e obbedienza alla legge e all'ordine nel paese delle libertà. Fotografie di mucche felici sulle confezioni di parti di corpo mutilate, confini, biotecnologia, comunità del cyberspazio, di Amico che interagiscono con il vuoto emotivo della comunicazione digitale. Ed è qui, in questa società carceraria, che la parola pazzia viene utilizzata per descrivere una persona individuale piuttosto che la civilizzazione industriale, il paradigma del controllo sociale meccanicizzato. Hai bisogno di aiuto professionale è spesso la risposta rapida ad un individuo che cerca semplicemente supporto dalle persone amiche più vicine. Non tutte le persone, incluso me stesso, amano venire patologizzate o vedersi assegnata una diagnosi come fossero macchine rotte. E questo aiuto professionale che rimpiazza il supporto intimo con il capitalismo, in cui una persona in difficoltà viene trattata come un fascicolo che può fruttare ed essere gestita con una boccetta di pillole. Da un amico vivace che combatte con una storia unica di complesse esperienze emotive a un paziente bollato con assortimento ipersemplicista di identità psichiatriche. L'individuo diventa solo un'unità di misurazione diagnostica. Le diagnosi agiscono come configurazioni identitarie definite in termini di coincidenza dei sintomi. E queste assegnazioni di identità sono costruite dagli specialisti dell'autorità psichiatrica e vengono fatte rispettare socialmente dalle persone che sostengono il suo potere. Come i e le sinistroidi non hanno 37 esitazioni nell'usare un vocabolario di Stato per etichettare pubblicamente e svergognare le indesiderabili o le persone non volute dal movimento, per esempio usando la parola terrorista per descrivere propugnatori dell'attacco anarchico, sono altrettanto rapide a chiamare le persone malate mentali o tossici, chiedendo che cerchino aiuto professionale. Questo tentativo di uniformare i comportamenti va mano nella mano con una concezione degli individui che li vede come membri di gruppi monolitici basati sull'identità. L'unità e la varietà comportamentale sono spesso scoraggiate o condannate quando non si adattano a copioni ben costruiti.
L'intervento della persona che scrive su questa fanza conclude dicendo: mi sorprende vedere così poca solidarietà anticarceraria verso quello che sono rinchiuse nelle strutture psichiatriche. Mi immagino l'anarchia totale come la riduzione in cenere di tutte le prigioni, incluse tutte le manifestazioni del complesso educativo industriale, tutti gli zoo e tutti i manicomi. Per molti anni ho elogiato la psichiatria come un valido strumento scientifico per comprendere il funzionamento interno del comportamento umano. Non la trovo più utile oggi, dopo aver imparato a riconoscere le persone come esseri complessi con risposte emotive uniche a questo incubo civilizzato. Se la civilizzazione e la psichiatria si uniscono in matrimonio nella chiesa della moralità, allora che la mia anarchia sia un ardente fumo nero che soffoca i loro vangeli di controllo sociale. Quindi 19:31, veniamo alla fine, alla chiusura di questa puntata di Ricongiunzioni di martedì 18 giugno. E in chiusura, proprio ultimissima info, come se non ne avessimo già date abbastanza, e vi consigliamo, su suggerimento di Filo Sottile, di andare il sabato 22 giugno, abbiamo scroccato questa informazione da lei, per andare a vedere ad Avigliana a Visrabbia Valsusa uno spettacolo teatrale che è intitolato Reietti, come inventammo i CPR, spettacolo di e con Oscar Agostoni con la collaborazione di Helga Bernardini, Disturbi Teatro Milano. E quindi, dopo anche questa breve info, vi salutiamo, vi ricordiamo di iscriverci se volete alla mail ricongiunzioni@anche.no e di bazzicare il gruppo sempre intitolato Ricongiunzioni su Telegram. E vi mandiamo un bacetto e speriamo che tutte siate bene.
Ciao
ciao.